Benvenuto a Sunday Ateneo Fotografia, un microfono aperto per gli appassionati di fotografia, prodotto e condotto in studio dal vostro Jack Ferrari. Diretta settimanale su podcast, diffuso da Spreaker e disponibile in differita su iTunes, Spotify e su tutti gli aggregatori di podcast. Bene, benvenuti alla puntata domenicale di domenica 16 febbraio di Sunday Ateneo Fotografia. Dunque, le ultime due puntate sono state veramente entusiasmanti per me nel realizzarle, sono state apprezzatissime, abbiamo avuto tanti complimenti, ringrazio per tutti questi complimenti. E insomma, abbiamo notato che queste puntate, questi argomenti un po' a cavallo tra la fotografia e la crescita personale sono proprio molto molto di interesse, quindi magari svilupperemo ancora altri temi in questo senso. Ma in questa puntata vado a rispondere a Martina, la quale mi scrive chiedendomi nello specifico di diciamo mettere focus su quello che avevo detto in due puntate fa, precisamente nella puntata relativa a come ottenere la massima qualità dagli scatti che facciamo, nella quale diciamo in un passaggio finale ho detto che uno dei punti fondamentali è la calibrazione del monitor. E Martina mi dice però giustamente, insomma, che avrebbe bisogno di avere un po' di più di chiarezza su questo argomento. Allora, siccome questo è un argomento che io mi sono reso conto anche durante la mia esperienza lavorativa come consulente, quando ho fatto dei corsi per aziende, nella fattispecie ho fatto delle operazioni per delle compagnie di navigazione, dove appunto si gestiva il digital imaging, quindi c'era l'esigenza proprio di una precisione estrema nella calibrazione dei monitor, mi sono reso conto che insomma su questo tema c'è un po' di approssimazione e ci sono anche parecchie lacune, per cui chiaramente molti di quelli che sono in ascolto sono, come ben conosco perché sono costantemente in contatto con queste persone, sono dei super tecnici anche meglio di me sicuramente, e abbiamo della gente proprio anche che lavora nelle arti grafiche, che fa parte della community, che per cui diciamo proprio i maestri del colore, io li chiamo, quelli che lavorano nelle arti grafiche, nelle fotolito, così, quindi a loro non c'è niente da insegnare, da loro, ecco, se non chiedo di annoiarsi ad ascoltare questa puntata, magari se vogliono contribuire con degli interventi va benissimo, se vogliono magari arricchire con delle condivisioni dove mettono dei commenti va ultra bene. La condivisione e l'interazione con il pubblico di ateneofotografia.it per noi è fondamentale, e qui ritorno a un punto che è ricorrente in tutte le puntate. Io chiedo, come sempre, a coloro i quali ascoltano, e sono tantissime le persone che ascoltano questo podcast, ci siamo resi conto delle statistiche che ci fornisce la piattaforma che distribuisce il podcast. E ecco, chiediamo a queste persone che ascoltano volentieri il podcast di iscriversi alla nostra newsletter, e annuncio anche che da oggi parte quella che noi chiamiamo l'impresa eccezionale. L'impresa eccezionale per noi è quella di aggiungere altri 5.000 iscritti alla newsletter, oltre a quelli che già abbiamo, altri 5.000 nuovi iscritti entro giugno, quindi non domani, quindi c'è tutto il tempo davanti a noi, ed è un tempo abbastanza logico perché è il tempo anche durante il quale viene, diciamo, svolta la stagione di questo podcast della domenica di Sunday Ateneo. Quindi coloro i quali ascoltano gli chiediamo semplicemente di iscriversi, che è totalmente gratuito, quindi non devono contribuire in nessun modo, economicamente a questo podcast, che comunque rimane privo di pubblicità e completamente gratuito, e chiediamo semplicemente questa cosa: di iscriversi alla newsletter. Come si fa? Si va sul sito ateneofotografia.it e ci sono vari modi per poterlo fare. È semplicissimo. In più, ancora per un po' di tempo, c'è un ebook che ho fatto io, quindi scritto da me, che parla di street photography. Se vi può interessare, bene, se no iscrivetevi allo stesso alla newsletter, perché non costa niente e per noi invece è molto importante. Allora, il passaggio da questo, diciamo, questa raccomandazione è, diciamo, ricorrente e sarà sempre più presente in tutte le trasmissioni, perché l'impresa eccezionale, appunto, di recuperare 5.000 nuovi iscritti è fondamentale per noi, quindi continueremo a spingere su questa cosa. Vi chiediamo veramente di farlo e anche magari di coinvolgere gli amici, i conoscenti che magari ascoltano. So che ci sono addirittura dei gruppi che ascoltano il podcast insieme, mi hanno scritto delle persone che si incontrano la domenica sera e ascoltano il podcast. Ecco, cioè magari iscrivetevi tutti e quattro, ecco, perché uno è iscritto e gli altri no. Detto questo, andiamo avanti. Allora, sul discorso della calibrazione del monitor, è un argomento che, diciamo, per chi inizia può sembrare abbastanza complesso, no? Sembra complesso, ma in realtà non lo è. Semplicemente bisogna avere chiare un paio di cose o tre, e poi, come sempre nel nostro mestiere, vale molto la sperimentazione. Però di base bisogna avere chiaro queste cose, che adesso io ho suddiviso in 6 punti, quindi questa puntata sarà anche abbastanza lunga. Magari ve l'ascoltate in 2 steps se non riuscite a seguire tutta la diretta, o magari tutta la puntata, però è importante fissare questi 6 punti. Allora, bisogna scomporre l'argomento. Io l'ho scomposto in questi 6 punti. Il primo punto è quello della luminanza o livello di luminosità. Quindi una cosa da sapere sulla luminanza del monitor, o luminosità, come viene detta nelle regolazioni, è che in genere l'unica regolazione hardware che è possibile effettuare su un monitor, che sia LCD o LED, è proprio questa qua. Cioè, nella parte hardware di un monitor, l'unica regolazione vera che ci è consentita fare è quella della luminosità. Quindi, luminosità cosa significa? Che noi, modificando la luminosità del monitor con i tasti, proprio sull'hardware, andiamo ad aumentare o diminuire la retroilluminazione, quindi nel caso dell'LCD, oppure proprio la, diciamo, la quantità di elettricità che arriva ai LED. Quindi è proprio un potenziometro, come se fosse un dimmer di una luce di casa, quindi aumento e diminuisco. Questo è importante averlo ben chiaro, proprio perché è l'unica cosa che noi possiamo regolare attraverso l'hardware. Allora, quello che ho detto è immediatamente smentito se utilizziamo quindi un'impostazione di luminosità che è inferiore a quella che il monitor può raggiungere totalmente, cioè al massimo. Ok? Perché in tal caso, se non viene bene calcolata questa cosa, cosa succede? Che il monitor, quando andiamo a fargli una calibrazione attraverso il software, che magari è quello o del monitor nativo che ci viene dato con il monitor, o del sistema operativo che ha nel suo sistema operativo un software, un'applicazione di calibrazione, quando noi cerchiamo di modificare e di andare a mettere la giusta luminosità partendo dal software, quindi non dall'hardware, non dal monitor fisicamente con i tasti aumenta, diminuisci luminosità, ma cerchiamo di raggiungere la luminanza ottimale attraverso il software, noi andiamo a lavorare su quello che è diciamo gamma, la banda RGB, ok? Cioè, quindi noi per raggiungere un livello ottimale di luminosità lavoriamo sull'RGB a livello proprio di spettro. Quindi cosa succede? Che se noi andiamo a modificare, ad esempio, attraverso il software per raggiungere luminosità, corriamo il rischio di e magari il monitor non è al massimo della sua potenzialità, è un po' più basso, quindi noi raggiungiamo la luminosità che ci interessa, andiamo a prendere il famoso bianco, no? Di bianco che ci interessa avere attraverso il software, senza prima aver regolato la luminosità dell'hardware. Cosa succede? Che noi tagliamo una serie di frequenze, ok, dell'RGB, che poi noi non le riprodurremo più visivamente. Quindi questo è il primo errore da evitare. Bisogna prima partire dall'hardware e avere una luminosità ottimale sull'hardware. Quindi non si mette il software della calibrazione a combattere contro una mancata potenza, giusta potenza da assegnare all'hardware. Spero di essere stato chiaro, è un concetto semplicissimo in sostanza. Allora, quale impostazione usare? Allora, prima cosa, la luminanza del monitor viene misurata in candele per metro quadrato. Questo termine viene detto comunemente nit o nits. Allora, nit è sostanzialmente esprime quante candele per metro quadrato abbiamo in un monitor. Un monitor di nuova generazione, LCD o anche LED, va oltre le 200 candele per metro quadrato. Da adesso in poi le chiamerò nit, come vengono chiamate, però sappiamo che l'unità di misura è candela metro quadrato. Allora, questi nuovi monitor sono sempre oltre i 200. Questo qui, utilizzarlo al massimo della potenza in questo caso, cioè nei casi di monitor di nuova generazione, semiprofessionali, ma adesso anche vedo che anche gli entry level sono molto alti come livello di nit. Cosa succede? Che se lo otteniamo al massimo, oltre a rendere difficile la corrispondenza tra schermo e stampa, questo riduce di molto la durata del monitor. Quindi è, diciamo, sbagliato lavorare su questo punto qua, perché la retroilluminazione o il LED che sia, soprattutto la retroilluminazione, si degrada via via nel tempo, cioè man mano che faccio ore di lavoro si degrada l'illuminazione, per cui questa va aumentata chiaramente nel tempo e va aumentata la luminosità nel tempo perché diminuisce di sua natura e in più, diciamo, consuma prima il monitor in sostanza. Per cui diciamo che l'impostazione che io chiamo arbitraria, ok? Impostazione arbitraria è quella che utilizzano la maggior parte dei software ed è impostata di default da tutti i monitor prodotti, diciamo. Nella maggior parte dei casi si lavora su un'impostazione di 120 nit come massimo. Quindi è molto facile capire come raggiungerla questa cosa qua. In generale la regolazione sull'hardware, sul monitor, ci dà dei valori percentuali. Allora, se noi andiamo a vedere nel libretto di istruzioni del monitor, nella scheda tecnica del monitor, e vediamo che lui al massimo arriva a 200 nit, sappiamo che per arrivare a 120 dobbiamo scendere in percentuale che sarà attorno a 55-60, ok? Calcoliamo in questo modo qua. Per cui una volta stabilito che stiamo lavorando a questo valore, che è grosso modo di 120 nit, possiamo iniziare a lavorare sul software. Cioè possiamo cominciare a mettere mano sul software, non prima, perché se lo facciamo prima succede quello che ho detto all'inizio, cioè tagliamo una parte di RGB automaticamente, quindi già siamo fuori strada. Qui c'è da introdurre il concetto del dettato della luce ambientale. Quindi Tu dovresti essere libero di poter impostare la luminosità che desideri, sostanzialmente, a prescindere dalla luce che ti circonda. Per dirla in un modo molto, molto empirico, devi sempre controllare che l'area circostante al monitor non abbia una luminosità superiore al monitor. Cioè devi lavorare sempre in una condizione un po' di penombra. Non a caso, chi lavora professionalmente, appunto, nelle fotolito, chi fa il pre-press, chi fa la post-produzione a livello professionale di un certo tipo, chi fa la post-produzione video, il color grading del cinema e del video, lavora in ambiente con pareti nere e con delle luci bassissime, quindi c'è al massimo una lampada da tavolo sul tavolo dell'operatore e tutto intorno è tutto nero perché le pareti pure sono pitturate di nero. Adesso non fate questo a casa vostra perché io ho già degli ex allievi che hanno messo a rischio il matrimonio perché hanno pitturato di nero la camera da letto, ecco, dove avevano il computer per lavorare, insomma, per evitare, no, cose di questo tipo. Insomma, basta sapere che si lavora in una zona di penombra, non si può lavorare in una zona di fianco alla finestra, perché è bello avere la luce del sole perché ci dà buon umore, ci aiuta così, però non è ideale per fare la post produzione, per mettersi a calibrare un monitor. Quindi calcoliamo sempre questa cosa molto empirica: intorno al monitor ci deve essere una luce un po' più bassa di quella che è il monitor, ok? Quindi arrivato a questo punto, la cosa sempre è molto empirica, che ci permette di lavorare anche se non abbiamo un dispositivo di calibrazione, che introduco un po' più avanti, facciamo finta o consideriamo che in molti casi molte persone non ce l'abbiano, oppure magari uno per questioni di emergenza, perché non sta funzionando, deve consegnare un lavoro e allora deve essere in grado lo stesso di calibrare un monitor anche senza l'X-Rite, che sia il ragno, lo spider, questi dispositivi che sono altro che dei dispositivi che leggono la luminosità del monitor, punto. Leggono la luminosità del monitor e leggono praticamente le differenti frequenze dell'RGB, per cui poi attraverso un software loro vanno a fare la calibrazione. Facciamo finta di non averlo in questo momento. Qui lavoriamo, detto questo, appunto, regolata l'opportuna luminosità, cominciamo ad aiutarci attraverso il software che abbiamo a disposizione in modo di avere leggibilità nei neri, ok? Soprattutto questa è la cosa importante. Perché? Perché è importante più il nero che tutto il resto? Perché in realtà la calibrazione di un monitor, il modo in cui un monitor rappresenta, ok, che è lo stesso di una fotocamera digitale, in cui rappresenta il gamma, cioè vale a dire la capacità di suddividere le differenti tonalità, ok? Parliamo del nero in questo caso per semplificare, poi tutti i colori chiaramente sono in relazione, però parliamo del nero. E sia la fotocamera digitale che un monitor hanno una modalità lineare, cioè quello che è bianco 255 è bianco 255, è matematica, non ci si scappa. Quello che è nero a 0 di RGB è nero. Punto. Quello che è 127 è il grigio medio, 127 ed è il grigio medio, ok? Proprio una questione matematica, chiaramente. Ma il nostro occhio, l'occhio umano, non ha questa capacità di gestione del contrasto, quindi del gamma, della capacità di visualizzare tutte le sfumature, ma piuttosto ha più capacità di discernere le sfumature nella parte dei neri e meno nella parte dei bianchi, ok? Detto questo, noi perché ho voluto divagare un attimino su questa cosa qua? Perché è importante, la prima cosa che facciamo è importante avere visibilità nei neri, ok? Se anche non abbiamo tantissima visibilità nei bianchi, è meno fondamentale, perché il monitor poi di suo, proprio per la sua modalità lineare di rappresentazione delle gamme, diciamo di contrasto, che siano nel nero per semplificare, e poi in tutti gli altri colori relativamente è diciamo maggiore. Quindi regoliamoci bene il nero in modo di avere leggibilità nei neri. Questo è il primo passo. Poi facciamo il metodo di abbinamento della carta per andare a prendere il punto di bianco. Questa è una delle modalità empiriche che funzionano meglio. Allora, se vogliamo mettere a punto un monitor per stampare con una inkjet nostra o con una stampante che gestiamo noi, quello che possiamo fare è che il bianco che andiamo ad abbinare è quello della carta su cui stamperemo. Se no, comunque, scegliamo un foglio di carta bianco senza legno, quindi una carta bianca cangiante, un bel bianco, un bel punto di bianco, lo mettiamo di fianco al monitor, ok? E andiamo a regolare fin quando l'intensità del bianco del monitor sia pari all'intensità di bianco del foglio di carta che abbiamo in mano, ok? Così lui ci crea il bianco relazionato con, diciamo, l'esterno del... Questo è il modo più semplice, più empirico, e che, se non cerchiamo la precisione infinitesimale, può funzionare bene. Quindi la corrispondenza, diciamo, più facile da trovare è proprio con il bianco del foglio. Un altro punto su cui andiamo a lavorare, però qui ci dobbiamo andare per forza, quello che ho detto prima dell'impostazione del dettato della luce ambientale, quindi andiamo a regolarci sulla luce ambientale anche con il foglio di carta, si fa. Dopodiché, avendo messo a punto il nostro monitor su quello che è il discorso luminosità, andiamo a vedere la temperatura di colore. Adesso sulla temperatura di colore io voglio brevemente fare un accenno a quello che è, perché in giro sui social, nei podcast, ne sento di cotte e di crude sulla temperatura di colore Kelvin. Allora, temperatura di colore Kelvin o gradi Kelvin si chiama temperatura di colore perché un fisico che si chiamava Kelvin, appunto, ha stabilito una scala utilizzando un metallo, ok, che il quale Kelvin ha portato questo metallo a temperature elevatissime di gradi Fahrenheit, ok, e chiaramente scaldando il metallo ha iniziato dal rosso, poi è andato verso il giallo, poi è andato verso il blu, l'azzurro, e poi è andato verso il bianco, proprio come succede con la luce. Cioè, un metallo riscaldato ripete gli stessi colori dello spettro visibile, ok? Quindi c'è questa relazione, lui l'ha evidenziata e ha costruito una scala dove si sa che a 5500 Kelvin c'è la luce bianca. Vuol dire che ha in sé la stessa identica quantità di rosso, verde e blu, che sono i tre colori che, mescolati insieme, ci possono rappresentare e far vedere tutto quello che è lo spettro visibile. Ok, quindi se hanno la stessa potenza, come se prendessimo tre riflettori, uno con una gelatina verde, uno con una gelatina rossa, uno con una gelatina blu, facessimo convogliare nello stesso punto, ok, i fasci di luce, nel momento in cui abbiamo la stessa potenza e le nostre sorgenti luminose sono alla stessa distanza, quindi arriva la stessa quantità di luce sui tre colori, in quel punto abbiamo la luce bianca, e quella è la luce, ok, bianca, intesa come luce bianca, è la luce 5500 gradi Kelvin. Detto questo, si può capire molto bene che poi scendendo coi gradi Kelvin si va verso a 1800 gradi Kelvin, che sono quelli della candela di casa, la candela di cera, o 7000, 10000, 7000 gradi Kelvin, che sono quelli del bianco cangiante che va verso il blu, verso le tonalità del blu, che si trova in montagna sulla neve, ok? Quindi lui cosa ha fatto? Ha fissato poi tutti questi valori su questa scala, che a noi adesso, a noi fotografi, è molto utile. Perché? Perché ci dà un riferimento quando si parla di colore, perché da lì si parte poi a vedere tutto lo spettro in un determinato modo, dal punto di partenza, ok? Questo è importante capirlo, perché una delle cose fondamentali è quella di fissare il punto di bianco. La maggior parte dei programmi di calibrazione che ci sono a disposizione prevede un'impostazione predefinita del punto di bianco a 6500 Kelvin, che è una luce, come dicevo appunto, se 5500 è quella bianca, 6500 è una luce bianca diurna fredda, e di solito questo è vicino al punto di bianco nativo del monitor, quindi non è una cattiva impostazione. Cioè il punto di bianco nativo del monitor, quello che noi vediamo come bianco, ok, in realtà sono 6500 Kelvin, in questo caso qua, nel caso del monitor, è chiaro. Per cui impostare su questa, diciamo, questi valori, 6500, come partenza, non è una cosa sbagliata, anzi è una cosa che può andare bene. Se nel caso tu non possieda un monitor di gamma media, ma possiedi un monitor di basso consumo, oppure un laptop di quelli non proprio professionali al massimo, che hanno un basso livello di luminosità, ok? Che è la maggior parte dei laptop, peraltro, è una buona idea scegliere un'impostazione di punto di bianco nativo. Però in questo tipo di device, di computer, appunto nei portatili o in quelli, diciamo, a basso consumo, nei monitor a basso consumo, quello che succede, basso consumo intendo dire quelli che sono alimentati con quegli alimentatori che sembrano quelli delle radioline, no? Quell'alimentatore che escono 6 volt, ecco, tanto per capirci, no? Non quei monitor, diciamo, con una certa potenza, quelli proprio basici. Allora lì io consiglio di utilizzare un programma open source che ci permette di andare al punto di bianco nativo di tantissimi monitor che sono memorizzati, e quindi che esistono già come punto di bianco nativo registrati nel software, oppure di andarcelo a cercare in maniera abbastanza facile. Questo software di cui parlo, che è open source, si chiama Display Call, scritto Display con la Y, Call, C-A-L. Lo ripeto, Display Call, tutto attaccato, in una parola unica. Se uno va su Google lo trova facilmente. Si scarica, è gratuito, si installa e si va a vedere se c'è il nostro monitor, e lì troviamo già il suo punto di bianco. Quindi è un grande vantaggio, questa è una chicca per chi non ha magari grosse disponibilità economiche, con dei monitor normali può trovare il suo punto di bianco ed è già un buon punto di partenza. E poi c'è il discorso appunto della, quello che facevo prima, della stampa corrispondente. Cioè, ho detto prima, mettiamo appunto il bianco sul foglio, no? Un'altra cosa è la sperimentazione, arrivati a questo punto qua. Cioè, quando sei in questa fase, inizi a stampare una copia, magari un angolino, fai i provini come si facevano una volta in camera oscura, quindi prendi di un foglio, vai sul tuo formato Photoshop, ti fai un bel A4, vuoto e metti un pezzo di una foto in un angolo e stampi solo quello. Poi dopo metti un altro angolo, ristampi lo stesso foglio, così non sprechi fogli e ti fai i tuoi provini. Quindi una cosa poi importante per la valutazione del risultato è che tu veda la stampa sotto una luce più prossima possibile a 5005, cioè alla luce bianca. Perché se tu stai facendo delle valutazioni delle stampe sotto una lampada che non è a 5005, ma una lampada normale di casa, una lampada domestica, beh, magari la vedi un po' più gialla, però in realtà non è gialla, la stai vedendo tu gialla, perché il riflesso della luce sul pigmento che poi torna al tuo occhio è di una natura che non è bianca e quindi tutta la gamma verrà spostata verso il giallo, no? Se non è, ecco. Quindi la cosa ottimale è uscire fuori, magari, ok, all'aperto, in orari diurni, magari prossimi a mezzogiorno. E in una zona d'ombra, non sotto il sole, guardarsi la stampa. Questa è la modalità per capire bene come siamo messi col colore, come prima cosa. Se non abbiamo la possibilità di uscire a mezzogiorno, dobbiamo stampare le 2 di notte, va bene lo stesso, però dobbiamo dotarci di un neon a 5500 Kelvin, ok? Un neon 5500 Kelvin certificati, quindi che siano proprio 5500. E le stampe le guardiamo lì sotto, come fanno in litografia gli stampatori, come fanno in fotolito i fotolitisti, che hanno questi visori, questi banchetti dove appoggiano i loro fogli di macchina, i loro chromaling, le loro stampe, e li guardano sotto un neon che è tarato a 5500 Kelvin. Quindi questa è la modalità per fare una valutazione. Tornando al discorso della curva di risposta sulla gamma tonale, il famoso gamma, no? Allora qui, cioè, il punto di bianco andiamo a cercare quello nativo del monitor, possibilmente. Il punto di gamma, insomma, la maggior parte dei, diciamo, dei software di gestione lo fissa a 1,8. Diciamo che l'ottimale sarebbe lavorare a 2,2. Cioè al massimo del gamma, ok? Però non tutti i monitor, è chiaro che se uno ha un monitor professionale gli permette di usare questi livelli di gamma e di conservare tutte le sfumature. Altrimenti deve andare a scaricarsi tranquillamente online un misuratore di correzione di gamma che c'è la distribuzione lineare RAW o la correzione di gamma che è rappresentata sui JPEG che va da 0 a 255, la potete trovare su Wikimedia Commons, ok? Tranquillamente e si può scaricare perché è di dominio pubblico. Diciamo, questo misuratore noi lo mettiamo sul nostro monitor, dobbiamo essere in grado di vedere che a 255 il bianco non sia sfondato, ma sia ancora un bianco ragionevole, non sia sparato, e siamo in grado di vedere già immediatamente dopo i gradi successivi, 256, 257, dei livelli di grigio e dobbiamo essere in grado di leggere lo spazio del nero che va da 0 a 31 di RGB. Ok? Allora, questo si chiama GCD, Gamma Corrected Distribution. Si trova online, eh? Si scarica questo file e con questo file noi andiamo a regolarci il gamma in relazione al nostro monitor. Quindi questo è diciamo, il punto importantissimo, curva di risposta gamma 3, fondamentale. Andiamo al punto 4 e qui parliamo del LUT. Tutti quanti più o meno sappiamo cosa sono i LUT, tanti lo sanno perché li scaricano da internet, li comprano, li scaricano e li mettono dentro Photoshop. per fare queste modifiche, per dare questi look diversi alle foto senza saper neanche magari cosa siano, come funzionino i loot, va benissimo lo stesso, importante la sperimentazione. Però il loot, detto in parole, diciamo, cercando di restringere al massimo il concetto, è quello che ne esce dopo aver composto le impostazioni del software di calibrazione. Cioè, una volta finite queste operazioni che ho detto prima, no? Attraverso il software di calibrazione, creiamo, in realtà salviamo il profilo, e stiamo salvando un profilo ICC, quindi un profilo di gestione colore, sotto forma di un TAG o di un VCGT. Ci sono vari tipi di file, varie estensioni che ci permettono di salvare, di fare un salvataggio dei nostri CC. Quando questo viene caricato nella LUT della scheda video, cioè quindi nella tabella di consultazione, LUT significa in inglese lookup table. Lookup table è una tabella di consultazione che utilizza la nostra scheda video all'avvio. Quindi se noi abbiamo, diciamo, caricato questo profilo, la nostra scheda video va a prendersi questa nella sua sezione LUT, nella sua tabella di consultazione, va a prendersi questo file, e a quel punto vediamo che il monitor cambia aspetto, magari, no? C'è una frazione di secondo in cui vediamo un monitor in un modo, e poi dopo pum, passa invece a regolarsi sulla calibrazione che abbiamo salvato. Ecco, nei monitor più costosi, poi ad esempio il LUT viene memorizzato piuttosto che nella scheda video, viene memorizzato direttamente sul monitor stesso, cioè fisicamente, e questo è noto come LUT hardware, e quindi bypassa la GPU per questioni di maggior precisione, per questioni anche di velocità, magari nel dover caricare differenti, no? Di dover caricare differenti profili. Allora, un vantaggio di questo appunto è poter, cioè di avere un LUT hardware, di avere un LUT caricato nel nostro monitor, e di poter passare da un profilo di calibrazione all'altro in maniera molto rapida e molto facile. Questo serve a chi magari, non so, fa produzione di stampa e ha il profilo colore caricato dello stampatore in Francia, della rotativa in Francia, e poi deve mettere subito, perché lo stesso dépliant, lo stesso catalogo va stampato sia in Francia in rotativa, e magari allo stesso modo va stampato, non so, a Bergamo su una offset. Allora sono due profili colore diverso che ci ha dato lo stampatore, dobbiamo visualizzarlo coi due profili in maniera rapida. Allora chiaramente avendolo nel monitor ci permette di fare una cosa più rapida, però qui siamo già molto molto avanti sul professionale, direi ultra professionale. Rimaniamo sulle cose normali. Abbiamo dei programmi di calibrazione di terze parti, cioè programmi di calibrazione di terze parti intendo dire dei programmi di calibrazione che non sono quelli nativi del monitor o del nostro sistema operativo, ma sono dei programmi appunto sviluppati da terze parti, da delle software house, da degli sviluppatori, che sono a disposizione perché sono open source, quindi chi ha l'abilità, la capacità di maneggiare queste cose se li può anche modificare a piacimento. Credo in uno di questi due, il Basic Color, si possano fare proprio delle modifiche in maniera abbastanza, insomma, accessibile. Questi due programmi che adesso io ti suggerisco sono interessanti. Uno lo abbiamo già detto prima, il Display Call o Display Cal, ve lo ripeto, e l'altro si chiama Basic Color, Basic con una C e poi di nuovo C Color, tutto attaccato, Basic Color, quindi nel mezzo abbiamo due C, per essere chiaro, se no poi magari la gente non, cioè magari uno fa fatica a trovarlo. Basic Color su Google, uno lo cerca, lo trova, se lo scarica anche qua assieme a Display Call e può sperimentare un po' e divertirsi un po'. Sono molto interessanti e devo dire si ottengono dei risultati stupefacenti. Poi c'è la calibrazione rispetto alla profilazione. Allora, la parola calibrazione è un termine generico che spesso si riferisce al processo di calibrazione e creazione del profilo di un monitor. Però è altrettanto importante capire che si tratta di due azioni separate. Cioè, si calibra un monitor per riportarlo a uno stato, diciamo, uno stato che sia noto, cioè che sia ripetibile, ok? Una volta che abbiamo creato la condizione per cui un monitor può essere sempre riportato a quel punto di partenza, ok, quello che abbiamo creato, si crea poi un profilo, ok, per questo monitor che descriva il suo output, ok? Quindi quando abbiamo stabilito la base, cioè la calibrazione, a questo punto si può creare un ulteriore profilo, in questo caso, che deve essere poi compatibile con l'output, cioè dove andiamo a mettere queste cose, perché se le mettiamo sul web, il profilo colore che andremo a utilizzare sarà un determinato profilo colore, che è quello RGB generico e va. Se dobbiamo utilizzare un profilo colore su una determinata stampante, inkjet per farci il fine art, per farci le nostre stampe, oppure la stampante lambda del laboratorio fotografico, oppure la stampa in offset che va su una macchina Heidelberg del tal tipo, con le curve di stampa dello stampatore che ha fatto sugli inchiostri di stampa. Qui però parliamo non più dell'RGB, ma parliamo già della conversione in quadricromia, un altro capitolo. Non voglio mettere troppa carne al fuoco. Accontentiamoci di pensare alla nostra stampantina. Dobbiamo creare anche un profilo per la stampante. Quindi dobbiamo, da una base di calibrazione, crearci un profilo che ci permetta di comunicare tra Photoshop che ho, da cui lancio le stampe, e la stampante, ok? E creare un flusso di lavoro con quello che si chiama gestione del colore. Allora, se non puoi permetterti un dispositivo di calibrazione, ce ne sono tanti in commercio. Io dico che un dispositivo di calibrazione, per essere valido, deve costare tanto, come tutte le cose. Se si compra un dispositivo di calibrazione da pochi euro, scordiamoci di fare una calibrazione buona, magari la facciamo meglio col foglio, come ho detto prima, con i metodi che ho detto prima. Quindi, se però non abbiamo la possibilità di avere un dispositivo di calibrazione, è meglio calibrarlo, come si è detto, piuttosto che non fare nulla, ok? Quindi sempre facciamo quel discorso lì. Fatto questo, dobbiamo creare appunto una calibrazione specifica sulla stampante. Quindi nel momento in cui, cioè crearci un profilo, ok? Una volta che abbiamo la calibrazione, andiamo a creare un nuovo profilo e facciamo un nuovo salvataggio, questa volta qua, sulla stampante. E qui dobbiamo farlo, se non abbiamo a disposizione uno spettrofotometro, che è un apparecchio abbastanza costoso, per cui costruiamo un profilo ICC proprio in termini scientifici, possiamo farlo in due modalità. Uno, attraverso delle, se dobbiamo farlo a livello industriale, o se vogliamo farlo, non so, se uno fa fine art a livello professionale, un profilo ICC sulla sua stampante dove fa il fine art se lo deve fare, allora o è in grado di farselo lui empiricamente, andandosi a prendere le correzioni empiricamente, oppure ci sono delle società che, pagando una cifra neanche tanto esagerata, e ce ne sono tantissime online, si trovano. Le migliori, secondo me, sono quelle che risiedono in Inghilterra. Sono veramente professionali. In quel caso lì gli si manda semplicemente il nostro profilo di calibrazione e una stampa fatta con quel profilo di calibrazione e il file che abbiamo utilizzato per farlo, e loro con, non so, 50-60 euro ci realizzano un profilo ICC perfetto, cioè fatto matematicamente, fatto attraverso un algoritmo, e quindi che non si sbaglia proprio, e quindi stamperemo uguale al monitor. Se non abbiamo possibilità di fare questo, va bene, stampiamo con il nostro profilo di calibrazione e poi con la stampa, ok, di fianco al monitor, ok, con una luce verosimilmente vicina a 5500 Kelvin, andiamo a capire, oppure se siamo in grado di memorizzare, cioè mettiamo, meglio ancora, mettiamo la stampa su un banco con un sopra una fonte di illuminazione a 5500. Vediamo ad esempio che sui colori puri, i rossi e i blu, ci sono delle dominanze, benissimo, andiamo sul profilo di calibrazione che ci permette di lavorare sui tre colori primari che si è detto, verde, blu e rosso, e se abbiamo la stampa con una dominanza verde andiamo a correggere aggiungendo rosso finché neutralizziamo. Lo facciamo facendo dei provini, come si facevano una volta i provini in camera oscura, come ho detto prima. Senza usare un foglio intero, si fa un foglio vuoto in A4, si mette un angolino, poi si mette un altro angolino, poi un altro quadratino, cioè si fanno diversi quadratini, come delle piastrelline, ok? Dove via via andiamo a cercare la perfezione. Una volta fissata la situazione ottimale, abbiamo la nostra calibrazione. Spero che sia stato chiaro tutto questo, perché mi rendo conto che insomma è molto più facile fare una lezione con una lavagna, magari avere la possibilità di fare anche degli esempi oppure così. Chiaramente nei corsi che verranno fatti in futuro nel nostro e-learning c'è previsto anche un corso di gestione del colore fatto come si deve, però per il momento con queste, diciamo, nozioni che ho cercato di darti puoi sicuramente raggiungere un livello ottimale. Lo dico a Martina che mi ha scritto, perché appunto si lamentava del fatto che le sue stampe non sono mai uguali al monitor. Ecco, con queste indicazioni sicuramente ci andrai molto vicina. Con questo ringrazio tutti per l'ascolto, ricordo ancora a chi non è iscritto di iscriversi alla newsletter. Auguro buona domenica e buona settimana a tutti e alla prossima. Ciao.